Bene, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un caloroso saluto, un bentornati insieme. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare la raccolta dei salmi che vanno dal 120 al 134, cantati durante i pellegrinaggi. Ora iniziamo questo ipotetico viaggio verso Gerusalemme con il Salmo 120, leggendo i 7 versetti di cui è composto. Canto dei pellegrinaggi. Nella mia angoscia ho invocato il Signore, ed Egli mi ha risposto. Signore, libera l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice. Che ti sarà dato e che ti sarà giunto, lingua ingannatrice? Frecce appuntite di guerriero con carboni di ginepro. Misero me, che soggiorno in Mesec e abito fra le tende di Kedar. L'anima mia troppo a lungo ha dimorato con chi odia la pace. Io sono per la pace, ma quando parlo, essi sono per la guerra. Questo è uno dei più bei salmi che abbiamo mai letto. Ed è più che mai attinente all'attuale momento, in particolare modo per la nazione di Israele. Il pellegrino del quale si parla dice di vivere nel Mesec di Kedar. Chi era Mesec? Esso era uno dei figli di Jafet. Genesi 10, versetto 2, ci dice: i figli di Jafet furono Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tiras. Pensate, amici, che le nazioni dei gentili, cioè tutti i popoli che non sono israeliti, discendono dai figli di Jafet. Ed Israele oggi è in parte ancora disperso fra questi popoli di tutto il mondo. C'è detto nei versetti che abbiamo letto che essi abitarono anche in Mesec di Kedar. Questi era il figlio di Ismaele, dal quale discendono gli arabi. Non ti dice niente questo fatto? Questo pellegrino israelita viveva tra gli arabi. Non trovi che ciò è piuttosto attuale? Vorrei portare la tua attenzione sul versetto 2, dove egli grida: Signore, libera l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice. E ciò mi fa pensare che non avesse dei buoni rapporti di vicinato, perché essi avevano un modo di parlare bugiardo e ingannatore. Per questo motivo l'uomo che abitava in Mesec veniva calunniato, diffamato. Io credo che nessuno sia mai stato calunniato, diffamato e perseguitato come lo sono stati gli ebrei. Noi oggi sentiamo molte cose circa le minoranze, ed è interessante notare come gli ebrei siano stati in grado di aprirsi una strada fra le nazioni, pur essendo sempre stati criticati. L'antisemitismo è stato reale in ogni epoca. Il pellegrino non abita solamente fra le persone dal parlare cattivo, ma vive anche in un mondo di guerra. I versetti 6 e 7 ne sono una dimostrazione, e questo è ancora piuttosto attuale, non trovi? Rileggiamoli. L'anima mia troppo a lungo ha dimorato con chi odia la pace. Io sono per la pace, ma quando parlo, essi sono per la guerra. Questo era l'ambiente in cui questo pellegrino viveva, ma ora è giunto il momento di mettere assieme i suoi problemi in una valigia, metterli da parte e partire. Egli lascia la sua Mesec e la sua Kedar e parte per Gerusalemme per adorare Dio. Gerusalemme era in quel tempo per lui la città della pace, e purtroppo non è così oggi. Infatti esso è diventato un posto piuttosto pericoloso, ma un giorno sarà diverso quando il Signore Gesù vi regnerà come re. Il tema del Salmo 121 riguarda il pellegrino che osserva le colline della Giudea che gli appaiono all'orizzonte. Questo è il successivo canto dei pellegrinaggi, o canto di coloro che salgono, come i pellegrini che si dirigono a Gerusalemme per adorare. Noi abbiamo potuto dare uno sguardo fugace alla situazione che ha lasciato a casa sua quando è partito. Ora, in questo Salmo, egli può vedere in lontananza le colline di Gerusalemme, come ci dice il versetto 1. Canto dei pellegrinaggi. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Quest'uomo non rivolge il suo sguardo verso le colline per ricercare l'aiuto. Egli sta cercando Dio. Sembra dire: vuoi che innalzi gli occhi verso i monti per cercare aiuto? La sua risposta si trova nel verso successivo. Leggiamolo. Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Come abbiamo letto, il suo aiuto arriva da Dio e non dalle colline, perché a volte da esse possono arrivare invece le difficoltà. Per il pellegrino che si avvicina a Gerusalemme non fa differenza se egli ci arriva da nord, da sud, est o ovest, perché comunque deve attraversare le montagne. Infatti, se ora volete andare a Gerusalemme, se arrivate da est, attraverserete il Giordano e viaggiate attraverso una graziosa zona accidentata. Se arrivate invece in autobus da Tel Aviv, scoprite che le montagne sono più grandi di quanto lo siano da est. Anche se arrivate da nord o da sud, avvicinandovi a Gerusalemme, vi trovate sui monti. Come il pellegrino arrivava al posto da cui poteva vedere i monti della Giudea, vedeva anche i luoghi dell'adorazione pagana in cima ai monti, ossia là dove i pagani avevano eretto i loro altari. Egli dice: innalzerò i miei occhi ai monti? Da dove mi arriverà il mio aiuto? Non arriva dalla cima di quei monti. A questo riguardo il profeta Geremia disse: «Certo, è vano il soccorso che si aspetta dalle alture, dalle feste strepitose sui monti. Certo, nel Signore, nel nostro Dio, sta la salvezza di Israele». I versetti dal 3 al 6 del Salmo 121 ci dicono quale fosse il canto del pellegrino che si avvicinava a Gerusalemme. «Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte». Il versetto che dice «non permetterà che il tuo piede vacilli» significa che Dio non ti permetterà di barcollare, perché egli è ben desto e attento a ogni tuo bisogno. Quanto è meraviglioso Dio! Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non dormirà. Guarda, il protettore di Israele non sonnecchierà né dormirà. L'Eterno, quindi, possiamo dire tutti insieme, è il tuo protettore, è il mio protettore. Il Signore è la tua ombra sul lato destro. Il sole non ti colpirà di giorno. Il Signore terrà lontano da te tutti i mali, proteggerà la tua anima, ti proteggerà mentre vai e mentre torni. Questo pellegrino non sta guardando le montagne per avere forza. Egli guarda il Signore per avere aiuto. L'Eterno è il suo protettore. Inoltre, nel versetto 5, c'è detto che il Signore è come la nostra ombra e che sta alla nostra destra. Ebbene, amico, amica, prova a pensare. Sei capace di staccarti dalla tua ombra? Penso proprio di no. Ebbene, così è il Signore. Non potrà mai staccarsi da noi. Ma sai quando tu non puoi più vedere la tua ombra? Quando non sei al sole, ma all'ombra, appunto. In questo modo, quando tu ti allontani da Dio, non potrai vederlo. Ma Lui è lì e sarà sempre con te. Che Dio meraviglioso! Non ti pare? Leggiamo ora gli ultimi versetti 7 e 8 di questo Salmo, il 121. «Il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre». Avrai notato che nei versetti 7 e 8, che abbiamo appena letto, il Signore viene riportato come colui che ti preserverà. Questo ha a che fare con il meraviglioso potere di protezione di Dio. Egli ti preserva. Pietro dice qualcosa di simile scrivendo in una sua lettera: «Dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi». Il pellegrino sta viaggiando alla volta di Gerusalemme e viaggia attraverso i monti e i campi che si trovano lungo la strada. Sai, a quei tempi non erano state ancora costruite le catene dei motel o dei grand hotel, così coloro che andavano a Gerusalemme dovevano accamparsi lungo la strada, ed essi ricercavano il Signore affinché li proteggesse. Che grande fiducia è questa! Il Salmo dice: «Il mio aiuto proviene dal Signore. Egli non permetterà che tu vacilli, né cada». Vi sono altri riferimenti a questo nelle Scritture, ad esempio Proverbi 3, versetto 26, dice: «Perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia». Il Salmo 37, al versetto 24, ci dice ancora: «Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano». Oppure in Prima Samuele, al capitolo 2, al versetto 9, leggiamo che una donna di nome Anna dice: «Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli». Ed infine, un'altra benedizione la possiamo trovare nella piccola epistola di Giuda, nei versetti 24 e 25. «A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria». Vedete, amici, Egli, Dio, è in grado di proteggerci, perché Egli è il protettore di Israele ed è anche il protettore di tutti coloro che gli appartengono ancora oggi. Nota che Egli ci protegge sia di giorno che di notte. Egli non sonnecchia né dorme. Quando i pellegrini si accampavano per la notte e dormivano in una terra straniera, Dio non dormiva. Stava ancora vegliando su di loro. Il sole non ti colpirà né la luna di notte. Essi viaggiavano in certe stagioni nelle quali il sole era davvero caldo. Sapete quanto può essere caldo il sole in quelle zone? Ma Egli dice che li avrebbe protetti dal calore opprimente. Ma cosa si può dire della luna di notte? Non so cosa voglia dire esattamente, ma sappiamo che il termine lunatico deriva dalla parola luna, e ciò deriva dalla diffusa convinzione che i raggi lunari abbiano un'influenza dannosa sulla mente dell'uomo. Ma Dio può proteggerti dal sole e dalla luna. Il Signore proteggerà il tuo uscire e il tuo entrare, da ora in avanti. Passiamo ora a considerare il Salmo 122, dove vediamo che il pellegrino arriva a Gerusalemme, e questo è il terzo canto dei pellegrinaggi. Nel Salmo 120 abbiamo visto l'ebreo nella distretta, perché egli si trovava in un luogo che non gli era favorevole. Ne parlava e raccontava le difficoltà che lo circondavano, ma nonostante tutto ciò, egli prende la sua famiglia e si mette in cammino, va a Gerusalemme per celebrare una delle feste dei giudei. Nel Salmo 121 egli arriva nei pressi delle montagne della Giudea, continua a viaggiare finché non raggiunge la meravigliosa città di Gerusalemme. E ora, nel Salmo 122, egli è a Gerusalemme, il posto in cui le tribù di Israele vanno a celebrare le feste del Signore. Leggiamo i primi quattro versetti. Canto dei pellegrinaggi, di Davide. Mi sono rallegrato quando m'hanno detto: andiamo alla casa del Signore. I nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. Gerusalemme, che sei costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore, secondo la legge imposta a Israele, per celebrare il nome del Signore. I pellegrini, stanchi per il loro lungo viaggio, si trovano alla fine alle porte della loro amata Gerusalemme. Alzano gli occhi al Tempio. Esso si trova lì, con le sue decorazioni d'oro che brillano alla luce del sole. Un grido d'esaltazione passa di bocca in bocca, dicendo: entriamo nella casa del Signore. Questo meraviglioso salmo è anche una profezia che guarda avanti al millennio, al momento in cui tutte le tribù andranno a Gerusalemme e si riuniranno per l'adorazione. Essi, gli ebrei, sono rimasti lontano dalla loro città per molto tempo. Attualmente non ne hanno pieno possesso, almeno non tutti. Non possono ricostruire il loro tempio sul luogo dove sorgeva l'originale, perché in quel punto oggi sorge, come sapete, la moschea di Omar. Infatti, tutti i luoghi sacri sono occupati dai gentili. E nel libro del profeta Osea, capitolo 3, versetto 4 e 5, leggiamo queste parole. I figli di Israele infatti staranno per parecchio tempo senza re, senza capo, senza sacrificio e senza statua, senza efod e senza idoli domestici. Poi i figli di Israele torneranno a cercare il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, e ricorreranno tremanti al Signore e alla sua bontà negli ultimi giorni. Sì, amico, amica, ci sarà una Gerusalemme e un tempio nel millennio. E cosa troveranno le tribù quando torneranno? Un commentatore a questo riguardo scrive: una magnifica città, ben consolidata, non solo da un punto di vista architettonico, ma basta, una grande città meravigliosa e consolidata spiritualmente. Leggiamo in conclusione i versetti dal 5 al 9 da questo Salmo 122. Qua infatti furono eretti i troni per il giudizio, i troni della casa di Davide. Pregate per la pace di Gerusalemme, quelli che ti amano vivano tranquilli. Ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici io dirò: la pace sia dentro di te. Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. La guerra è finita. Gerusalemme non si troverà più in mezzo a contese e pericolo di attacchi. Questa sarà la Gerusalemme del millennio. Che gloriosa aspettativa ci mostra questo salmo. Voltiamo pagina e così andiamo ai salmi 123 sino al 125. Il tema che riguarda appunto questi salmi è riferito ai pellegrini che vedono il Tempio, poi il Monte Sion e finalmente si trovano al sicuro in Gerusalemme. Questo piccolo gruppo di tre salmi dei pellegrinaggi ci raccontano una storia. Il Salmo 123 è stato chiamato l'occhio della speranza perché il Tempio giungeva alla loro vista. E i figli di Israele volgevano con speranza gli occhi a Dio. Il Tempio era il modo in cui potevano avvicinarsi a Dio. E versetto 1 ci dice come. Leggiamolo. Canto dei pellegrinaggi. A te alzo gli occhi, a te che siedi nei cieli. Il salmista sta qui spiegando molto chiaramente che Dio non è confinato nel Tempio e che non si trova a Gerusalemme chiuso come in una scatola. Infatti i critici sbagliano quando dicono che Israele considerava Dio una deità locale che viveva in un piccolo tempio a Gerusalemme. Il salmista dimostra ampiamente che Israele non credeva a questo concetto. Egli si rivolge a Dio dicendo: «O tu che siedi nei cieli!» Infatti il tempio era solamente il mezzo per accostarsi a Dio, come dice il versetto 2. «Ecco, come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio, finché Egli abbia pietà di noi. Quanti di voi vivono pensando al fatto che Dio ci osserva continuamente? Noi siamo sempre sotto il suo sguardo e aspettiamo ogni suo gesto di pietà verso di noi, come ci dicono anche i versetti 3 e 4 di questo Salmo 123. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi, perché siamo più che sazi di disprezzo. L'anima nostra è più che sazia dello scherno degli orgogliosi e del disprezzo dei superbi. I figli di Israele sono stati disprezzati nel mondo, e ora, in questo Salmo 123, stanno tornando a Gerusalemme, stanno chiedendo misericordia, sapendo di essere peccatori e bisognosi della grazia di Dio. Essi non vanno a Gerusalemme per congratularsi tra di loro. Israele guarda Gerusalemme, come abbiamo detto, con l'occhio della speranza, e stanno guardando a colui che abita nei cieli. Mi chiedo se noi oggi stiamo guardando in quella direzione, cioè verso un Dio giusto, verso il Salvatore. Sì, Dio è giusto. La Sacra Scrittura lo afferma senza ombra di dubbio, dalla prima all'ultima pagina. Questo attributo divino fa nascere nel cuore dell'uomo peccatore un timore giustificato, perché sa bene che un giorno bisognerà incontrare Dio, e sa pure che, essendo peccatore, bisognerà rendergli conto del proprio operato, di ciò che è stato fatto durante la vita. Tu sei pronto a incontrare Dio? Sappi che ogni peccato è in realtà un'offesa a Dio, che deve, a motivo della sua giustizia, punire inesorabilmente il peccato. Infatti, se non lo facesse, non sarebbe né perfettamente santo né perfettamente giusto. Amici, se ci dovessimo fermare qui, non potremmo fare altro che esclamare come il giovane profeta Isaia: guai a me, perché sono perduto. Ma ecco, amici, come l'amore di Dio si rivela a noi: egli, pur mantenendo la sua giustizia, diventa il Salvatore. È la sua gloria l'aver riunito questi due caratteri che sembravano inconciliabili. Egli ci salva e nello stesso tempo tutte le sue esigenze della sua giustizia sono soddisfatte. I nostri peccati meritavano la condanna e Gesù, l'unico che non aveva nessun peccato e che non ne ha mai commessi, li ha presi su di sé ed ha subito al nostro posto tutto il giudizio che avremmo meritato noi. Questo è avvenuto alla croce. Durante quelle 6 ore in cui, abbandonato da Dio e sotto la sua ira, Gesù ha espiato i peccati di tutti quelli che credono in Lui come loro personale Salvatore. Ma la Bibbia dice anche con chiarezza che è oggi il giorno di salvezza. È ora il tempo favorevole, perché il domani non ti appartiene. Quindi, amica, amico che ci stai ascoltando, non rimandare, ma prendi in questo momento la decisione più importante della tua vita. Credi in Gesù. E con questo augurio, con questo invito a credere nel Signore Gesù, a riconoscerlo come colui che può salvarti, io mi fermo qua, lasciandoti appunto riflettere su queste parole. Ed è questo il peso che voglio lasciarti in questo fine settimana. Intanto ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato in questi giorni e intanto ci sentiamo lunedì prossimo, a solito orario. Ciao.